E il lavoro delle compagne della consultoria autogestita è stato veramente enorme e preziosissimo. Io seguirò un po' la falsariga di quanto hanno sostanzialmente presentato loro sulla base di tutte le ricerche scientifiche e anche finanziario-economiche che hanno svolto per poi, e questo secondo me è il valore aggiunto dell'incontro di Milano, riuscire a mettere insieme tutti questi tasselli in senso politico. Naturalmente il focus era legato al corpo della donna e quindi a come la medicina, sostanzialmente la medicina di Stato e i grandi interessi, le grandi lobby appunto dalle multinazionali della salute anche al e anche appunto naturalmente a quello che è il capitalismo nel suo, insomma, nel senso più immediato del termine, agiscano per quanto riguarda non solo la questione dei servizi come siamo spesso abituate a considerare, ma proprio davvero la cura dei corpi. E l'incontro di Milano si è in realtà diviso in due parti, partendo innanzitutto da un discorso diciamo così storico-politico ed anche antropologico legato a come nel corso dei secoli il corpo delle donne sia stato costantemente l'oggetto di questa santa alleanza tra la medicina e il capitalismo. In particolare, come abbiamo detto spessissime volte a questo proposito, penso che si possa fare riferimento, e per chi fosse interessato consiglierei davvero di leggerlo, al libro di Silvia Federici, il grande Calebano. E come tutta quella massa di saperi, di tecniche, di tradizioni tramandate anche oralmente delle donne sia stata o spazzata via attraverso i roghi oppure sussunta da quello stesso ordine nuovo economico e sociale che nasce poi con l'industrializzazione. Molto interessante questo discorso anche perché, come facevano notare le compagne della consultoria, questa santa alleanza tra la medicina e il capitalismo oggi sta facendo quello che abbiamo già visto sia per quanto riguarda la cosiddetta femminilizzazione del lavoro sia per quanto riguarda tanti altri aspetti delle nostre vite che dal capitale sono sussunti. Perché c'è tutto un filone di medicina che si fregia del titolo di medicina di genere e che quindi vorrebbe rimettere al centro il corpo delle donne, ma sul quale però sarebbe necessario fare qualche indagine in più, nel senso che è una possibilità di liberazione per le donne per quanto riguarda i loro corpi e l'azione della medicina sui loro corpi o è un'ennesima forma di controllo, nonché naturalmente campo di lucro non indifferente. Infatti dobbiamo anche sottolineare, questo le compagne della consultoria l'hanno detto suffragandolo con dati ed esempi vari, che effettivamente l'ambito delle cosiddette, dico cosiddette perché anche qui il discorso su quanto siano costruite socialmente ed economicamente le malattie delle donne, ma le malattie delle donne sono un enorme business per le case farmaceutiche. Ed infatti il discorso della consultoria poi si indirizzava in particolare verso la questione del vaccino contro il cancro all'utero, come viene assolutamente erroneamente definito. Il discorso storico e antropologico era anche molto interessante, grazie alla presenza di Michela Zucca, che è un'antropologa dell'università, per dimostrare come effettivamente medicina, capitalismo e naturalmente in alcuni paesi chiesa o comunque insomma controllo religioso dei corpi e delle menti, abbia portato per le donne ad una condizione di subalternità che in altre strutture sociali dove questa santa alleanza non si è consumata, quindi laddove la vita non è divisa per classi e non vi è una divisione dei ruoli tra uomini e donne, la vita delle donne è molto diversa. Sarebbe davvero molto interessante, ma credo potrebbe essere più oggetto di una lezione universitaria, per fare un excursus rispetto a tutti gli innumerevoli esempi che la professoressa Zucca ha portato per sottolineare come dove vi è divisione in classi e dove vi è divisione dei ruoli, quindi capitalismo e patriarcato insieme, che sembra una banalità, ma vorrei sottolineare in realtà non lo è, le conseguenze per le donne e per quanto riguarda la gestione e il controllo del corpo delle donne, dalla funzione riproduttiva fino ad arrivare alla vecchiaia è stringente. Questo è stato tutto il primo pezzo dell'intervento delle compagne della consultoria autogestita. Naturalmente, prendendo in esame praticamente 2000 anni di storia, ma forse anche prima, ed essendo il tempo quello che era, alcuni sono stati davvero degli spunti e dei flash. Anche in questo caso penso che se poi ci saranno tempi e modi potremmo approfondire il discorso, soprattutto per tutta la parte che riguarda invece il terzo elemento della Santa Alleanza, medicina di Stato, capitalismo e naturalmente Chiesa. Ma su questo non mi dilungherei perché abbiamo degli esempi sotto i nostri occhi anche nella nostra regione, come sappiamo bene. Quindi niente di nuovo. Mentre l'altro pezzo del enorme, preziosissimo lavoro che hanno fatto le compagne della consultoria, partendo da una serie anche di interrogativi, se donne e bambini, perché bisogna metterci anche i bambini, sono l'oggetto di davvero un'offensiva economico-farmaceutica di enorme importanza dal punto di vista del finanziario da parte delle grandi multinazionali della salute. Se le donne e i bambini, per esempio per quanto riguarda l'utilizzo di tutta una serie di farmaci che potremmo quasi definire psicofarmaci, dai famosi dolori mestruali ai bambini iperattivi. Se tutto ciò è, e mettiamo insomma un punto interrogativo, se tutto ciò è dato, se quindi c'è effettivamente una costruzione culturale ed economica di tutta una serie di patologie che riguardano i corpi di chi non si adegua, di chi disturba, di chi in qualche modo non è controllabile, ma il cui controllo è fondamentale per la società, allora forse è necessario fare davvero andare più a fondo. E il focus che le compagne hanno scelto, appunto lasciando da parte tutto il discorso che vi assicuro per certi versi interessante, peraltro spaventoso, rispetto all'uso e all'abuso di farmaci e quindi naturalmente anche la creazione di bisogni e di disagi laddove in realtà non esisterebbero. Per quanto riguarda le donne e i bambini, le compagne della consultoria hanno fatto questo lavoro incredibile per quanto riguarda la questione del vaccino contro il cancro. Lo definisco così perché così è stato dai media e non soltanto contrabbandato, ma come vedremo le cose stanno in maniera decisamente molto diversa. Questo perché? Perché ad un'analisi un po' più approfondita di chi sono i soggetti in campo, di chi sono i reali interessati da questo che è un enorme affare. Allora a quel punto il discorso su quanto queste grandi lobby, questi grandi potentati facciano fanno e disfano a livello di governi, ma poi a ricaduta, a cascata davvero sulle nostre vite è impressionante. Le compagne hanno sottolineato rispetto alla questione dell'HPV, quindi del cosiddetto vaccino contro il cancro, insomma definiamolo così per comodità, ma anche per poi poter svelare quanto di falso e di consapevolmente ingannevole vi sia in questa definizione, hanno sottolineato come l'Italia, anzi per meglio dire faccio un passo indietro, come negli ultimi 10-20 anni si sia assistito ad un quasi smaccato ingresso della salute nel mercato della finanza, cosa che potrebbe sembrare in qualche modo banale e risaputa, ma con tutta una serie di caratteristiche davvero molto particolari e per quanto riguarda le donne decisamente preoccupanti. Vale a dire, di fronte, loro hanno sottolineato come, di fronte a dei momenti di crisi finanziaria ed economica delle grandi multinazionali del farmaco, in particolare di quella che è la prima al mondo e la seconda in assoluto, indipendente dall'ambito di attività, e cioè la Glaxo, che è la multinazionale britannica nata dalla fusione nel 2000-2001 tra due appunto colossi del farmaco europei. Quindi hanno sottolineato come ogni volta che vi è una crisi, ma parliamo di crisi economico-finanziaria seria, e quindi la necessità dell'immissione di denaro fresco, che naturalmente non può che arrivare attraverso finanziamenti cospicui e in particolare da parte degli stati e delle nazioni, che sono poi sostanzialmente dei clienti. Allora, di pari passo, magicamente, verrebbe quasi da dire, dal cappello esce la pandemia, esce il terrore del contagio di massa ed esce naturalmente la necessità di una vaccinazione. Non è casuale che la Glaxo, lo anticipo, è la multinazionale che ha sfornato il vaccino per le bambine, sia la stessa che ha sfornato il vaccino contro quella terribile influenza, la suina, che avrebbe dovuto creare milioni e milioni di morti e che come sappiamo si è dimostrata poi l'ennesimo grande bluff. Quindi questo è il dato da cui partire. Credo che detto così possa in qualche modo sembrare quasi scontato, ma vi assicuro che per quanto riguarda la questione del cancro all'utero, lo sottolineo ancora, lo definiamo così per comodità, ci sono degli elementi che vanno anche oltre, perché anche in questo caso si genera un bisogno sulla base di un allarme sociale riguardo alla salute, però quello che si fa in questa circostanza è ancora più sporco, perché qui l'età delle interessate è quella della pre-pubertà, quindi stiamo parlando di bimbe. L'altro elemento interessante rispetto agli altri esempi che stavo citando, in particolare rispetto alla suina, alle vaccinazioni per l'influenza A, è che in questo caso un altro elemento peculiare è che l'oggetto di questa offensiva, che sono appunto le bimbe di età molto giovane, tra gli 11 e i 12 anni, sono tutte le bambine, attraverso quella che è una vera e propria campagna di terrore indirizzata, attenzione, e questo è l'altro elemento interessante, non alle dirette interessate, perché ovviamente sono molto, molto minorenni e tra l'altro anche molto, molto giovani, ma alle loro famiglie, ed in particolare grazie alla ministra Turco, le famiglie, le mamme di quelle bimbe. E questo è l'altro elemento interessante, attraverso una campagna di cosiddetta sensibilizzazione, che però è una vera e propria campagna di terrore, attraverso tutta una serie di comunicazioni mirate alle diverse famiglie, mi pare che siamo intorno alle 300.000 che in Italia hanno bambine interessate, quindi tra gli 11 e i 12 anni. E poi un altro elemento molto particolare rispetto agli altri casi di pandemie create ad arte per poter poi erogare fondi per vaccini assolutamente inutili a multinazionali come la Glaxo, il fatto che in questo caso i tempi, e per il nostro paese basta vedere le vicende legate alla RU486 e alla contraccezione di emergenza, i tempi sono stati velocissimi. 6 mesi per l'autorizzazione del vaccino alla Glaxo. Questi 3 elementi hanno portato le compagne della consultoria autogestita a fare una riflessione un po' più approfondita, non solo dal punto di vista medico-scientifico, e per questo devo dire che il loro lavoro è stato preziosissimo, perché l'argomento è davvero abbastanza ostico per chi non è medico o ginecologa o ginecologo, a fare qualche riflessione anche dal punto di vista politico e a fare anche qualche ricerca rispetto a queste grandi multinazionali. In particolare io vorrei sottolineare che il sito della Glaxo, che non è l'unica interessata, ma qui stiamo davvero parlando di un gigante che fa i governi, poi vi racconterò che cosa è successo in Africa con la Glaxo, ma dalla home page della Glaxo, che ha naturalmente anche una presenza in Italia con ricercatori, eccetera, e poi anche su questo torneremo. Il sito si apre con questa frase: migliorare la qualità della vita umana per consentire alle persone di essere più attive, di stare meglio, di vivere più a lungo. Io non so a voi, ma a me sembra il libro bianco di Sacconi, cioè la filosofia della vita attiva che deve durare il più a lungo possibile per stare bene e produrre di più è la filosofia della casa farmaceutica, ma è la filosofia, per questo dicevo gli intrecci sono decisamente interessanti e vanno in qualche modo raccontati e svelati. E di Sacconi di che cosa parla? Parla di salute, parla di mercato, parla di servizi e parla di pubblico, ma soprattutto parla di privato. Non credo che sia casuale. Vi dico soltanto alcune cose per cominciare ad introdurre l'argomento. Lascerei da parte per un attimo, perché davvero è molto è quello il focus dell'incontro della consultoria, ma penso che meriti la questione del vaccino in Italia per quanto riguarda il papillomavirus. Penso che possiamo affrontarla in maniera più organica dall'inizio alla fine, insomma, nel prossimo approfondimento. Vi presento però i grandi attori di questa vicenda. Ovviamente il governo italiano ed in particolare il ministro Turco, con la quale tutto comincia, i diversi progetti legati alle varie associazioni nate per spingere le famiglie a vaccinare le bambine, progetti legati ad associazioni i cui finanziamenti, udite udite, arrivano dalla Glaxo stessa. Quindi, come spesso avviene, insomma, il controllore controlla il controllato e il cerchio si chiude. E poi appunto naturalmente la Glaxo, che è davvero una potenza naturalmente in tutto il mondo, che noi conosciamo per chi è un po' più attento a questioni appunto più tecniche ed economiche, in particolare per il vaccino per quanto riguarda l'influenza A, ma che è salita agli onori della cronaca sia a livello economico sia a livello politico per diversi motivi. Tra le altre cose ricordo che promuovono e comunque supportano la ricerca per quanto riguarda i cibi geneticamente modificati. Sono stati lungamente contrari all'importazione soprattutto in Sudafrica dei farmaci anti-AIDS liberi da brevetto, e quindi naturalmente che costavano meno, si sono opposti con tutte le loro forze. La stessa cosa è successa in Ghana, la stessa cosa è successa in India per quanto riguarda anche altri farmaci. Forse alcuni la ricorderanno perché è tra le multinazionali che sostengono quel progetto che ha campo base insomma in Messico per quanto riguarda il tentativo di appropriazione e di brevettazione del sapere delle popolazioni indigene per quanto riguarda le erbe medicinali. Faccio solo un piccolo riferimento alla loro politica aziendale per quanto riguarda il personale. Sono tra le aziende che più ricorrono naturalmente al precariato, è forse la primissima azienda nel settore che crea sostanzialmente una sorta di cortocircuito di continua mobilità e naturalmente licenziamenti a fronte in realtà delle continue iniezioni di denaro pubblico e di finanziamenti. Tra l'altro nell'ultimo anno interessata da una serie di scioperi da parte dei lavoratori, in particolare in Italia, proprio per quanto riguarda questa politica non solo di continuo ricorso ai contratti a tempo determinato, ma soprattutto per quanto riguarda il ricorso alla mobilità. L'ultimissima cosa per presentare insomma la protagonista della nostra descrizione, del nostro racconto che vi posso raccontare è che appunto sulla falsariga di quanto facevano notare le compagne della consultoria, ad ogni crisi economica finanziaria corrisponde una pandemia e la Glaxo è sempre il primo interlocutore dei governi per quanto riguarda la produzione dei vaccini. cittadini. Questo è successo nel corso degli ultimi 10 anni, 10-15 anni, in particolare nei 3 momenti topici che poi sono appunto corrisposti all'influenza aviaria, all'influenza suina e adesso al vaccino contro il cancro al collo dell'utero, che naturalmente non è una questione che riguardi soltanto l'Italia, ovviamente, ma tutto il mondo. Quindi il business va ben oltre i confini nazionali, questo è evidente. Questi 3 momenti per combinazione sono perfettamente coincidenti con i 3 momenti di grossa crisi economico-finanziaria del titolo, dovuta a tutta una serie di fattori che potremo magari meglio affrontare nelle prossime puntate, in particolare 98, 2000, 2001 e poi 2004. E parlo di crisi che a livello di borsa può essere ben definita come vero e proprio crollo. Quindi ogni volta che la Glaxo, in realtà non soltanto lei, perché poi ci sono una serie di consociate, ha difficoltà, ecco che appunto si scatena il terrore del contagio e quindi la necessità di un vaccino che ci salvi tutti. Concludo soltanto dicendo che con il vaccino anti-influenza A, soltanto alla Glaxo sono stati, dai governi insomma a livello mondiale, sono stati sostanzialmente consegnati, regalati, perché poi sappiamo come è andata a finire, i vaccini alla fine, penso solo alla Francia, li hanno svenduti oppure giacciono lì, non si sa bene a fare cosa. Alla Glaxo sono stati regalati 3,5 miliardi di dollari.